questa domenica noi ascolteremo nel Vangelo la storia combinata di due donne. Una è una bimba di 12 anni e l'altra è una donna di età non identificata che da 12 anni soffre nella sua femminilità. Una è una bimba che a 12 anni si sta affacciando alla vita adulta e non riesce, è malata, sta morendo. L'altra è un'adulta che non riesce a vivere la sua femminilità perché è ferita con la sua malattia che la porta all'emorragia. Una perde sangue, l'altra sta morendo. Tutto questo è illuminato dalla prima lettura che ci fa ascoltare le parole importantissime del Libro della Sapienza che proclamano che Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Ha creato le cose perché esistano. Ecco, la vita, vivere, la prima chiamata che Dio ci fa. Tante volte ci stiamo a torturare su mille scelte, cose da decidere, da fare, non fare. La prima cosa è vivere. La prima cosa è accettare di vivere e vivere bene, perché non siamo nati per le cose brutte. Siamo nati per l'incorruttibilità, siamo nati per esistere veramente, per avere una vita autentica. Ed ecco, dobbiamo capire qual è la sfida di queste due donne, una giovanissima, l'altra adulta. Compare per prima la bambina e compare nella figura del padre. Il padre supplica Gesù di venire a imporre le mani perché sua figlia sia salvata. Ma il padre non è uno qualsiasi, è il capo della sinagoga, è uno dei capi della sinagoga ed è molto interessante ciò che chiede di fare a Gesù. Chiede a Gesù di imporle le mani. Dobbiamo considerare che nell'Antico Testamento e nella logica appunto del mondo ebraico l'atto di imporre le mani è il tipico atto paterno. Dovremmo leggere con calma la storia di Giacobbe ed Esaù. È il momento dell'imposizione delle mani, è il momento in cui Isacco, loro padre, consegna loro i beni e c'è il bene globale dato al primogenito e c'è il bene di una benedizione piuttosto secondaria dato al secondogenito e lì loro due combatteranno per questo. E la realtà è che questo uomo che ha una figlia che non riesce a diventare una donna, sta lì in quel margine dei 12 anni, un'età rappresentativa di quel momento in cui comincia a manifestarsi la femminilità, c'è l'inizio del ciclo mestruale, è un'età piuttosto tipica per il mondo ebraico, del momento in cui c'è il passaggio alla vita adulta. I ragazzi a 12 anni fanno la bar mitzvah, cioè quel rito per cui sono considerati dei maschi adulti, a 12 anni, e così, è un passaggio importante. Lei non lo riesce a fare, non riesce a diventare una donna. Il padre non sa come fare e chiede a Gesù di fare l'atto paterno. Il padre è un capo della sinagoga. Questo vuol dire che lui, con tutta la sua sapienza sinagogale, con tutto quel quid bello che però era il portato di una legge, di una norma, di una sapienza racchiusa nell'Antico Testamento, però è solo sapienza sterile. Lui è un padre che vede la figlia morire e quindi capisce che è Gesù quello che deve dare la nuova vita. Questa deve passare da lui a Gesù, deve passare alla logica nuova. Contemporaneamente vediamo la storia di questa donna che ha perdite di sangue da 12 anni e ha molto sofferto per cosa? Curioso, il testo non dice ha molto sofferto per le perdite di sangue, no, ha molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio. Il medico, chi è il medico? È il sapiente umano, il sapiente, quello che ti sa curare, sono le cure umane. Questa donna ha una malattia che la sapienza umana, la ragione, non sa risolvere. Anzi, uno spende tutti i soldi di questo mondo e non guarisce. È molto interessante mettere questo testo in parallelo con qualcosa che dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. I giudei chiedono miracoli e i greci cercano sapienza. La religione con la sua logica tendenzialmente un po' moralista, tendenzialmente un po' legale, non risolve il problema e non è questa la logica di Cristo che viene apportando la grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo, dice il primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Allora qui c'è qualcosa che è insufficiente, bisogna andare oltre l'istinto religioso, oltre la coerenza religiosa, oltre riti e devozioni che però restano un atto nostro. Qui deve arrivare la seconda persona della Santissima Trinità, deve arrivare l'inviato di Dio stesso. Ed è interessante che questo capo della sinagoga deve accettare che lui è impotente, deve accettare che tutta la sua realtà è insufficiente. Mentre d'altro canto San Paolo dice i greci cercano sapienza e lo scandalo che è la croce di Cristo per i giudei e la stoltezza che è la croce di Cristo per i greci è questo andare oltre l'istinto religioso e la razionalità che spesso oggi come oggi facciamo combattere uno contro l'altro, ma sono entrambi insufficienti. Questa donna ha bisogno di toccare la vita di Cristo. La sapienza degli uomini non l'ha guarita, l'ha solamente dilapidata, gli ha fatto sprecare la sua esistenza. Ecco, come facciamo noi di fronte ai problemi della nostra vita, di fronte alle nostre perdite di sangue, di fronte al nulla che ci artiglia nell'esistenza con gli imprevisti, le tribolazioni, le nostre perdite di vita? Come le affrontiamo? O con una pretesa religiosa, una logica religiosa per cui andiamo tutti dal santone a cercare il miracolo e oggi c'è un mare di gente che casca nei millantatori, nelle trappole per gonzi che sono tutte queste spiritualità che sono fritture miste di pezzi di religione qui e lì e anche soluzioni così, che non sono matura vita della fede, sono infantilismo religioso. Ecco, questo bisogna lasciarlo. Cristo non porta questo. Cristo porta la vita di Dio e c'è una relazione. Un padre deve accettare di non essere più capace di fare il padre. Deve accettare che il padre vero è Dio. Deve consegnare a Cristo la sua paternità. E una donna deve toccare il Signore, toccare il Signore, arrivare ad avere la vita perché hai un contatto con Lui, non una sapienza, non un capire. Noi facciamo progetti, inneschiamo logiche anche pastorali dove sapienze, sociologie, visioni di grande profondità analitica, e non produciamo vita, perché il problema è toccare il Signore Gesù, toccare il suo mantello, toccarlo nella realtà, avere un'esperienza di Lui, essere in contatto con la sua vita. È la sua vita che guarisce la nostra vita, non la sapienza. Non è la sapienza umana che ci darà la soluzione. La sapienza umana è molto interessante, ci serve un punto di riferimento per capire le cose, ma non per salvare le cose. Le cose le salva l'unico salvatore.